Buongiorno da critiche militanti. I nostri filologi, specie i filologi classici, scrivono mediamente meglio dei letterati, diciamo, generici. L'abitudine loro a confrontarsi con un oggetto concreto che non si può eludere giova alla limpidezza della prosa. Vengono subito in mente Giorgio Pasquali e Sebastiano Timpanaro. Ma io qui vorrei parlare di un loro erede vivo e sportivo, Gigi Spina, che per l'editore Enrico Damiani ha appena pubblicato un libro delizioso quanto utile dal titolo Retorica quotidiana, quattro modi per muovere le idee. Naturalmente qui retorica sta per la nobile arte del costruire discorsi persuasivi, non per il termine negativo che usiamo nella lingua quotidiana. E anzi la denigrazione di una tale arte, il bersaglio polemico del pamphlet di Spina, che fustiga la diffusa excusatio del lo dico senza retorica, inganno a sua volta retorico del nostro russoianesimo un po' cuore finto in mano, ma anche ogni tanto tentativo disperato di smarcarsi da un chiacchiericcio infestato dalle iperboli. Non meno inquinante però è il quasi rovescio di questo pathos eccessivo da sincerità, ovvero la falsa modestia di chi finge di farsi piccolo, mentre poi di fatto infligge al suo pubblico lunghe orazioni barocche e autoincensatorie. In un'epoca in cui la competizione e l'autostima sono diventati elementi problematici di una formazione adeguata, conclude benissimo Spina, sarebbe meglio assumersi quasi sempre la responsabilità di parlare in prima persona, riconoscere che si è fatto di tutto per rispondere a un invito o dichiarare di sentirsi all'altezza del compito, lasciando naturalmente critiche e giudizi finali all'uditorio, potrebbero essere i nuovi topoi da sviluppare e perfezionare. In generale, direi bisogna rifiutare l'imbroglio della complicità, quello del noi assolutorio che vuole coinvolgere gli altri nelle proprie faccende magari un po' losche, ma anche quello del noi che cerca lo scontro con un altrettanto araldico voi. L'autore di Retorica quotidiana ci offre i suoi consigli intrecciando tre categorie aristoteliche, oratore, discorso, uditorio, con le quattro operazioni indagate da Quintiliano, aggiungere, sottrarre, spostare e sostituire. Lo fa con un ottimo uso retorico, appunto, degli esempi concreti, esempi di insegnamento e di vita che sotto la trama saggistica disegnano un'autobiografia discreta e amabile. Come in altri filologi, è forte in Spina la passione politica e memorabili sono qui i commenti ad alcuni discorsi presidenziali o partitici. A poco, dall'ingrao che nel 1966 riesce a scuotere un congresso comunista scandendo un sobrio compagni, non sarei sincero se vi dicessi che sono rimasto persuaso, arriviamo alla cattiva parresia, cioè alla falsa oltranzistica sincerità dell'epoca di Grillo e Trump, in cui le sfumature retoriche appaiono monete troppo consumate e si ha un continuo bisogno di nuove droghe esclamative. Un punto di passaggio arci italiano tra i due regimi comunicativi è l'oratoria insieme oltranzista e contorta con la quale l'ultimo Cossiga al Quirinale tentò di liberarsi dell'eloquio buro democristiano. Ma molti altri nel pamphlet sono gli spunti che meriterebbero un approfondimento. Mi limito a elencare qualche tema: il potere della reticenza, il rapporto tra immagine e parola, l'arte della citazione, la relazione tra il discorso e la morale di chi lo pronuncia. Come i buoni scrittori, mentre sembra risolvere una questione, Spina la riformula. Insomma, cos'è davvero, questa è la domanda, la retorica, questo mezzo ambiguo che fa capolino originariamente nel Gorgia di Platone? È un modo per eludere il dialogo autentico, cioè quelle obiezioni dialettiche che ad esempio Renzi è così bravo ad anticipare inglobandole nei suoi "ma mi direte allora". È solo sofistica, ricerca della verità probabile o dell'accordo? Vale la pena comunque chiudere con un dubbio, per così dire, storico. Lungo l'età moderna le vecchie regole retoriche classiciste si sono trasformate nella caccia al consenso ideologico da una parte e nella critica personale, individuale, libera dall'altra. Verso il 1960 però l'opinione pubblica nata con l'illuminismo si è sciolta nei mass media e le vecchie regole sono ricomparse sotto nuovi nomi. Pensiamo al lavoro di Barthes, di Perelman. Hanno trionfato anche in letteratura i vincoli arbitrari di chi non aveva più un uditorio preciso ad assegnare limiti e forme. Oggi, invece, data l'età dei social e dell'atomizzazione sociopolitica, si va ancora altrove, dato che per ogni tribù, ogni termine ha un peso diverso, riscopriamo che la parola è pericolosa e rischiosa. Qual è ormai, infatti, il confine tra il discorso che cerca un dialogo e quello che vuole spronare a un'azione immediata da Antonio Shakespeareano? E qual è il confine tra l'elaborazione di un pensiero e una retorica che, permettendo di argomentare senza riflettere, si consegna all'intelligenza artificiale? Una cosa è certa, occorre imparare il senso delle proporzioni. Per esempio, se parliamo di uno stato di 60 milioni di abitanti, evitare di dire tipo è tempo di ritrovare l'amore per la polis. È nei paragoni sbagliati che si annida la prima minaccia per la ragione e per l'azione, e questo i filologi come Spina lo sanno meglio di tutti. A risentirci venerdì prossimo.